Carlo.
E sono pronto per fare l'analisi finale.
Vai, quando vuoi.
No, insomma, la partita è stata quella che abbiamo visto. Mi dovrete dare atto che dopo il primo collegamento, che era arrivato dopo nemmeno 10 minuti, avevo visto un Napoli molle che sì, purtroppo non si era presentato in campo nella maniera giusta. E purtroppo quando tu sei scollegato e entri in quella maniera in campo, poi riattaccare la spina è molto complicato, non è sempre facile. Infatti abbiamo speso i 90 minuti più i recuperi vari, insomma, ruminando un calcio che chiaramente è stato poco efficace, poco produttivo, fatto anche di tanti errori, ma era nella logica delle cose, perché nel momento in cui la squadra non è presente a se stessa, parliamoci chiaramente, oggi è sì, stata una prestazione, ma nemmeno tanto che si può giudicare, soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico, perché il Napoli, come dicevo, non è sceso in campo. Quindi quando tu non entri con quantomeno l'atteggiamento giusto, quello che cerchi di fare ti riesce tutto male, perché non hai
Carlo,
le premesse per poter fare.
Però secondo te questo atteggiamento, no, a cosa è dovuto? Più magari ad una questione di energia mentale, lo dice anche Spinazzola, no? Potrebbe avere avuto un blocco, dal punto di vista mentale.
Ma me lo auguro fortemente che sia quello. Trovo un'analogia, guarda, se devo trovarti un'analogia recente, mi è sembrato di rivedere il Milan della settimana scorsa perdere 3-0 in casa con l'Udinese,
vero.
Dopo aver perso a Napoli e quindi aver visto sfumare il discorso scudetto, che invece per il Napoli, con quella vittoria che ha portato a Parma, insomma, quantomeno ancora con una speranzella. Poi noi che siamo un po' più asettici nei commenti, che vogliamo in qualche modo essere più razionali, almeno io ho sempre detto che allo scudetto avrei creduto in maniera più concreta qualora il Milan avesse inciampato almeno un paio di volte. Poi non solo non ha inciampato, ha fatto 9 gol nelle due partite più difficili del calendario che restava da giocare nei nerazzurri. Il Napoli aveva pareggiato a Parma, ma insomma, comunque la vittoria dell'Inter la sera avrebbe anche vanificato la stessa vittoria qualora fosse arrivata del Napoli a Parma, e questo indubbiamente può costituire un contraccolpo che magari tu non lo metabolizzi, scendi in campo non con la carica giusta, e se non ce la metti poi parti già ampiamente svantaggiato, come abbiamo detto. Ecco perché spero che sia così, perché in qualche modo ci dà un modo di poter lavorare. E questo lo sa pure Conte, che in conferenza ha detto evidentemente non sono stato bravo a capire che c'era questo aspetto, e quindi a caricare la squadra nel modo giusto, perché altrimenti ci dobbiamo seriamente preoccupare in questo finale di stagione, le 5 partite che restano da giocare. È chiaro che insomma, oggi parlare di calcio
risulta difficile.
Mi sembrerebbe superfluo, perché non c'è stata una partita di calcio da parte del Napoli, quindi insomma, faremo dei commenti che vanno tra la zona retrocessione e già una Serie B da giocare il prossimo anno, e andremo quasi nel ridicolo. Per cui è chiaro che dobbiamo partire da questi presupposti, poi facciamo le pagelle, possiamo giudicare anche le prestazioni individuali, ma il dato che oggi il Napoli purtroppo era non pervenuto, uso le stesse parole che ha utilizzato Antonio Conte, e mi sembra chiaro ed evidente.
Carlo, assolutamente d'accordo con te su tutta la linea. Prima di andare a analizzare le pagelle, vorrei anche confrontarmi con te su quelli che possono essere i top e i flop di questa partita. Nello specifico, avevo provato a salvare in questa mediocrità, anzi in questa insufficienza generale, Milinkovic-Savic. Per me è l'unico che riesce a raggiungere la sufficienza. Forse c'è una leggera responsabilità sul secondo gol della Lazio, ma sicuramente è stato tra i migliori degli azzurri con la parata, l'ennesima dal dischetto su Zaccagni, mentre tra i flop ho fatto difficoltà veramente ad evidenziare i peggiori, però ci sono alcuni nomi, voi un po' per la scarsa incisività, anzi la grande determinazione in negativo purtroppo che hanno avuto sull'andamento, penso in primis a Buongiorno, un errore colossale in occasione del rigore che nasce però anche da una leggerezza di Lobotka, e quindi al secondo posto, in seconda piazza, e vado a inserire proprio lo slovacco in coabitazione con Kevin De Bruyne, perché l'abbiamo invocato, l'abbiamo detto tantissime volte, vorremmo vedere un De Bruyne nel vivo del gioco, con maggiore capacità di andare a caricarsi i ragazzi, i suoi compagni, i propri, certo, compagni di squadra sulle spalle, però io non ho visto De Bruyne, non ho visto nemmeno il De Bruyne d'inizio stagione capace di andare ad abbassarsi un pochino, cercare di trovare le occasioni.
Non è stato neanche un caso che poi sia stato sostituito, sì, all'intervallo, per sì, chi segue De Bruyne, io raramente ricordo delle sostituzioni nei primi tempi della sua carriera, forse tolto solo lì proprio a Manchester nel match di Champions League, ma cioè Conte ha fatto poi anche una scelta, diciamo così, Carlo.
No, per carità, insomma, possono essere dei distinguo. Io onestamente le uniche sufficienze le ho date a tre ragazzi che sono entrati alla panchina, con il 6, niente di eccezionale, certo, perché magari loro entrando successivamente hanno pagato, sì, un po' meno questo peso mentale,
vero,
vero, della situazione, e quindi hanno in qualche modo, erano un po' più sgombri mentalmente, hanno provato a fare qualcosa, niente di trascendentale, quantomeno ho voluto premiare un atteggiamento leggermente più produttivo, ma proprio leggermente, se vogliamo utilizzare un termine positivo. E per il resto concordo su, i miei peggiori in campo sono stati Buongiorno, e poi andiamo per ordine, per dopo di che lo stesso De Bruyne non mi è piaciuto, e Anguissa, onestamente Anguissa in questo momento, ma questo non per fare la teoria del capro espiatorio, perché oggi veramente i capri espiatori non ce n'è, perché io darei quasi un voto politico di insufficienza globale senza far torto a nessuno. Poi se vogliamo fare dei distinguo, oggi purtroppo dobbiamo anche riflettere, perché al di là poi dell'atteggiamento, degli errori e quant'altro, anche sa che corre in quel modo verso Taylor e si fa a distanziare di 2 metri, in 5 metri, insomma, è preoccupante, perché per un giocatore soprattutto delle sue qualità, delle sue caratteristiche, è indice di uno che effettivamente ha ancora delle problematiche proprio di condizione, che a questi livelli non puoi permetterti di regalare all'avversario in questi termini. Perché poi la sua marcatura ce l'avevi, se l'avversario, che tra l'altro non è nemmeno uno scappista, insomma non è, certo, Mbappé, Taylor, e ti lascia quasi ai blocchi di partenza, fa sul fondo, mette la palla, poi abbiamo visto il gol come è arrivato, insomma, testimonia lo stato di salute in questo momento del giocatore.
Carlo, facciamo così. Sì, prima di leggere le pagelle, così, ti poi voglio solo leggere qualche messaggio. Vai. Perché davvero ci stanno scrivendo tantissimi tifosi, che,
certo,
poi ci danno anche
voglia di parlare, di sfogarsi.
Esatto, tanti tanti spunti poi ci danno pure. Ci scrive Alfonso: Conte ormai al capolinea, gioco zero, prenderei un allenatore giovane e ambizioso ed azzeriamo tutto. Via De Bruyne, Lukaku, Spinazzola, Juan Jesus, Anguissa, Lobotka e Politano. Poi ci scrive Gianluca: dobbiamo cambiare guida tecnica, con Conte andiamo in bancarotta, non ci divertiamo, i giocatori li distrugge, in Europa solo figure magre, andiamo su una tecnica, su un giovane tecnico magari che viene dall'estero con nuove idee di gioco e di allenamento, dice Conte, lo ringraziamo per lo scudetto ma ora basta. Poi ci scrive anche Giovanni: ci tenevo a dire che stasera solo confusione e non gioco, nessuna tattica, sembriamo dei dilettanti, vincono i tifosi nonostante i fischi, ce lo scrive Giovanni da Mariglianella. Prego Carlo.
Hai dato spazio agli sfoghi,
certo,
teniamoceli in quanto tale, insomma, perché diciamo
la figura di Conte questa sera però è un
Vabbè, ma è normale, quando poi c'è una serata del genere, è giusto sfogarsi, poi tralascio il commento, onestamente. Allo sfogo, perché lo comprendo e lo capisco umanamente parlando. Dopodiché, se facciamo un'analisi un attimo più approfondita,
sì, però guarda, per fare anche un po' una piccola percentuale, no? Diciamo sì. Così, per
no,
tutti
no, ma sarà stato
i messaggi
95,
che ci stanno arrivando,
la percentuale, anche esatto. Più alta, non è, ma questo è comprensibile, perché specie a Napoli è sempre stato così, non
anche Francesco altre... ci dice giochiamo male anche quando vinciamo, proprio in questo momento dice questo è un calcio vecchio, ragazzi, non scherziamo. In questo momento divide la figura di Antonio Conte, l'ho visto anche forse un po', come dire, un po' nervoso, non molto sereno in
no, per la verità io questa impressione non l'ho avuta. Se sei innervosito un po' alla fine, quando insomma ha parlato delle strumentalizzazioni sulle sue dichiarazioni, ma quelle erano abbastanza chiare, almeno da il sottoscritto, ma con altri, per la verità, certo. Anche in radio l'abbiamo detto. Insomma, era chiaro ed evidente che quella forzatura di candidarlo su quelle parole alla guida della nazionale, perché lui ha detto io se fossi il presidente mi sceglierei, era un modo di rispondere a una domanda, ma quasi in tono scherzoso, ma più per un auto elogiarsi, certo. Che non per fare una, insomma, ecco, un proclama e dire prendetemi, perché il senso era quello, se lo andiamo a contestualizzare con il resto, certo. Delle dichiarazioni e quant'altro.
Poi vedo anche un po', come
il
dire,
il lavoro che crede nel modo che crede, e sappiamo che molto spesso le dinamiche non sono proprio cristalline, no?
Diciamo, Carlo, che in questo momento lui sta un po' cucendo, ma anche un po' scucendo. Perché dico questo? Perché fa il poliziotto bravo e il poliziotto cattivo, dice, anche poi mandando, diciamo così, una frecciatina alla stampa, dice quello che io posso dire è che vengono questo secondo anno a Napoli è un copia e incolla dello scorso anno, perché vengo strumentalizzato. Poi dice, ho letto addirittura che praticamente c'è stato un articolo in cui di due giorni fa si parlava di una squadra vecchia che bisogna svecchiare, alcuni giocatori che devono andare via, nomi e cognomi. Dice Conte, io penso che non sia giusto questo, è una mancanza di rispetto nei confronti di calciatori che comunque sono qui da tempo e hanno vinto due scudetti. Dice, meno si parla e meglio è, stiamo più zitti, dice, perché si può dare solo fiato alle trombe e si crea confusione.
Sono d'accordo fino all'ultimo atto del tuo ragionamento. Poi su meno si parla, io direi di no, perché proprio per questo il fatto di parlare poco e male e comunicare in termini, diciamo, di monastero medievale, insomma, sì. Perché di quello stiamo parlando, la chiusura totale del Napoli alla comunicazione, non nei riguardi dei giornalisti, perché io ho sempre detto i più penalizzati, anzi i penalizzati sono i tifosi, perché i giornalisti sono un tramite tra la squadra e la piazza che vorrebbe sapere, vorrebbe comprendere certe dinamiche e anche certe opinioni, perché mi sembra legittimo che magari certe situazioni, certi commenti possano non piacere. E come oggi l'ha detto Conte, se parlassero più spesso lui e altri, avremmo preso atto, anche perché naturalmente un articolo è fatto da una persona che non è rappresentativa della stampa napoletana, certo. Italiana o quant'altro, ognuno esprime delle opinioni, le opinioni sono belle perché possono essere rispettate ma anche non condivise e magari oggetto di replica, e il Napoli ha scelto di non replicare, vuole che il silenzio sia il beneficio per queste situazioni. Io onestamente non lo credo, però per carità ognuno ha le sue teorie e le sue politiche, più di dire la nostra almeno su questa situazione non possiamo. Però poi ho visto comunque un Conte concentrato sul pezzo, cioè che capisce che la squadra ha avuto un momento oggi di estrema difficoltà, ma allo stesso tempo sa bene che le prossime 5 partite bisognerà tornare a pedalare con la testa bassa sul manubrio, perché sennò si rischiano cose molto più serie rispetto alla partitaccia di oggi, che per magari Carlo, non è che non sia seria, però è ancora rimediabile.
Ci sta pure perdere,
quindi anche per rispondere agli altri, non facciamo il gesto di di gettare il bambino con l'acqua sporca, si dice in certi casi, no?
chiaro, chiosando, diciamo, ci sta pure perdere, però si capisce anche un po' l'umore dei tifosi per l'atteggiamento.
No, ma
forse
io l'umore, ripeto, lo comprendo, ma anche perché l'ho vissuto a me tante volte, che mi sembra umanamente comprensibile anche nelle dinamiche dei fatti, come sono accaduti oggi, assolutamente insomma prevedibile anche. Poi dobbiamo sfogare, ritornare tutti quanti noi stessi e cominciare a ragionare con le parti alte, non quelle un po' più basse, e quindi facendo così il beneficio potrebbe arrivare insomma da tutti nel momento in cui si rema, un po' verso la stessa direzione.
Carlo, andiamo alla lettura delle pagelle.
Sì, perché sennò ci stiamo dilungando.
Vero.
Allora, Milinkovic, per la verità, a me non è piaciuto in linea di massima, cioè ho messo 5,5 perché al di là poi del rigore parato, dove poi sono stati pessimi i giocatori della Lazio sulla respinta, il rigore è stato parato perché lui è bravo, si è buttato, ma ha respinto un'altra volta davanti all'attaccante avversario, onestamente per loro negligenza non è arrivato il gol, più che per la bravura di aver parato il rigore. Sul secondo gol, un po' anche lì lento e poco reattivo, Milinkovic continua a non convincermi appieno. Questo poi è un altro ragionamento, messo 5,5, ormai lui è titolare, non ne ho compresi i motivi, perché ecco, se dobbiamo tornare alle motivazioni di inizio stagione di Conte, darò una gerarchia netta qualora vedrò che uno dei due faccia molto meglio dell'altro rispetto a Meret. Io tutta questa differenza tra Milinkovic e Meret non l'ho vista in valori assoluti, e quindi anzi forse se devo dare un voto alla stagione, un premio più Meret che Milinkovic Savic. Detto questo, sì, addirittura adesso sceglierlo come titolare per questo finale di stagione, a questo punto credo anche in chiave futura, per carità, lo potevamo prevedere visti 20 milioni pagati al Napoli, certo. Ma il campo secondo me ha detto altro, e chiudo qui per non andare oltre. Sulla difesa abbiamo prima preannunciato Buongiorno, che non mi è piaciuto, un altro errore, ed era un periodo in cui Specie stava giocando bene, è stato risucchiato dalla pessima giornata di tutta la squadra, perché il canovaccio deve essere questo: il Napoli non è sceso in campo di squadra, e poi le prestazioni individuali vanno incassonate in questo contesto, e quindi ho messo 4,5 a Buongiorno e 5 a Beugano Olivera per il discorso generale che abbiamo fatto. Passando al centrocampo, la situazione non migliora, perché il 4,5 ad Anghissà l'ho preannunciato in questo momento, è quasi impresentabile, e mi auguro insomma possa riuscire a dare un contributo in finale di stagione. Sembrava avviato verso una ripresa, invece ha già Parma, ma lì anche, insomma, poteva starci. Oggi sinceramente è tornato quello della prima partita che giocò dopo il lungo stop, dove veramente insomma ci mise veramente tutti quanti a bocca aperta in senso negativo nel guardare la sua prova. Sugli altri 5,5 a Politano, più per la generosità e non per la qualità, che non c'è stata. Nel risucchio della pessima prestazione ci va Lobotto con un 5, stesso voto a Spinazzola, che qualche volta era andato anche in ritardo sul primo gol, insomma in fase offensiva ha fatto poco e nulla, è a pari di tutti gli altri compagni. Non migliora la situazione portandoci più avanti, dove di De Bruyne abbiamo detto, insomma, la situazione per lui anche che ci ha meravigliato, perché ha sbagliato nella prima parte di gara anche proprio tecnicamente, appoggi, controlli, insomma situazioni semplici per un giocatore della sua qualità tecnica. Evidentemente anche lui è rimasto con la testa negli spogliatoi, quindi ho dato 5 a De Bruyne, 5,5 a McTominay, anche lì più per la generosità e non tanto per la qualità, e 5 a Højlund, che ha vagato lì sul fronte offensivo praticamente quasi mai, rendendosi pericoloso solo quella volta che è stato poi anticipato da Gila, era Gila, se non sbaglio, l'ha messo in calcio d'angolo, e niente, partita anonima come il resto della squadra. ho preannunciato che le uniche sufficienze ai subentrati, e nemmeno tutti, cioè Allison, Elmas e Gutierrez, ma proprio perché erano un po' più leggeri di testa, ma poi chiaramente non hanno potuto invertire un trend che di squadra era assolutamente quasi irreversibile, anzi irreversibile. 5 e mezza Giovane, perché qualche errore in più c'è stato da parte sua, e assolutamente poi non giudicabile Mazzocchi, ha giocato proprio con gli spiccioli finali di partita, e è chiaro che il 5 va anche a Conte, perché anche lui ha detto che evidentemente non ha preparato bene la partita sotto l'aspetto mentale, sottovalutando questa situazione, perché per il resto poi, se dovessimo giudicare la parte tecnico-tattica, andremmo a voti infinitesimali, quindi sì. Ce lo dobbiamo augurare un po' tutti che oggi il problema non sia tecnico e tattico, sono abbastanza convinto di questo, ma se fosse così non c'è da preoccuparsi, sarebbe qualcosa in più della preoccupazione in chiave futura, quindi mi auguro che poi la risposta possa arrivare sin da venerdì sera contro la Cremonese.
Assolutamente. Ciro, abbiamo ancora un minuto prima di fermarci e andare in break, come commentiamo le pagelle di Carlo, sei d'accordo? E poi che voto dai anche tu a Conte brevemente in un minuto e mezzo?
Sì, assolutamente d'accordo su tutto il discorso delle pagelle. Su Conte sicuramente un voto negativo, perché il Napoli non è mai sceso in campo, è difficile parlare di calcio, è difficile provare ad avere degli spunti, un dibattito anche dal punto di vista tattico, sì, delle cose che potrebbero andare meglio, dell'isolamento di Holund lì avanti, anche col cambio di Alisson Santos abbiamo visto una timida reazione, un Napoli che almeno ha provato a cercare una conclusione verso la porta di Motta, ma tutto questo non è cambiato, anzi gli errori sono stati anche superiori nel secondo tempo, soprattutto sulla corsia sinistra della Lazio, la destra del Napoli, con quella palla persa praticamente nel contrasto Buongiorno Noslin, che ha dato il via al secondo gol. Quindi mi auguro di non vedere questa situazione nelle prossime partite, perché per un motivo o per un altro il Bologna vorrà chiudere in bellezza la stagione.
C'è la Cremonese, ha ancora l'obiettivo salvezza, il Como, la Champions, non è un calendario semplice.
Non è un calendario semplice, e avere questo atteggiamento, avere questo approccio, sì, significa scendere in campo già da perdenti, così come aveva fatto nei minuti antecedenti Napoli-Lazio con le dichiarazioni, con le sue dichiarazioni, Antonio Conte.
Io penso che le dichiarazioni molto interessanti, quelle che dice, sono anche quelle che dice Politano. Dice: le motivazioni non devono mai mancare, perché noi in Champions ancora non ci siamo. Cioè, alla fine il Napoli è sceso in campo oggi davvero come se avesse già conquistata la Champions. Aveva comunque questo piccolo vantaggio, diciamo così, sul Como, però queste sono gare che si vincono e si chiudono.
Antonio, ma questo è chiaro che chiaramente non è stato un fatto doloso fatto a Napoli con volontà di scendere in campo demotivato. Chiaro. Evidentemente nella testa si rompe qualche cosa, la delusione, magari tu ci speravi. Io ho visto Spinazzola, mi è sembrato proprio lo specchio del momento del Napoli, perché è arrivato un po' deluso, ha detto, e Spinazzola è quello che è uno tra gli unici, se non l'unico giocatore che si è presentato dopo l'eliminazione della nazionale al playoff avanti ai microfoni, addirittura primi, piangendo, primo, dicendo insomma, quello che è stato dell'Italia in quella partita. Ha avuto anche qui il coraggio,
sì,
insomma,
la responsabilità,
insomma, è apprezzabile il suo comportamento, essersi presentato nel post partita e aver detto forse noi ci credevamo, insomma, che poi non è un'accusa del crederci allo scudetto, anche se era molto difficile. Evidentemente poi quel risultato, le vittorie dell'Inter hanno inciso, un po' rovinato un sogno, e c'è stato un piccolo cortocircuito, che mi auguro sia piccolo e sia quello, ripeto, il problema, perché se lo circoscriviamo così possiamo stare un attimo più tranquilli. Detto questo, tu citavi il calendario, per me la partita più importante è venerdì sera,
sì,
perché Napoli venerdì sera deve vincere. Vincendo venerdì sera noi ci presentiamo alla gara contro il Como, che già era la gara più difficile di questo finale di stagione, quantomeno con una classifica accettabile, che ci possa consentire anche un minimo e un pizzico di tranquillità per fare partita in maniera seria, perché se noi non vinciamo con la Cremonese i problemi si acuiscono e si va a Como nella situazione che è addirittura situazione anche meno tranquilla, a doverci giocare una, non dico tutto, ma insomma, un'altra buona festa su un campo e contro una squadra difficile, e quindi io mi auguro che la scossa arrivi contro la Cremonese, che in questo momento mi sembra la partita più delicata e più importante per il Napoli in questo finale di stagione e per l'obiettivo, perché poi abbiamo sempre detto il secondo posto ci fa piacere e facendo i risultati possiamo ancora arrivarci secondi, però è fondamentale per mille motivi arrivare in Champions.
Assolutamente,
l'ho ricordato. La strada mi sembra questa e non ce ne sia un'altra.
E lo ha ricordato anche Antonio Conte in conferenza, noi ci associamo, Carlo, anche noi a questo augurio, no? Già nel prossimo match contro la Cremonese, di che questa squadra possa voltare pagina. Ringrazio Carlo Caporale per essere stato con noi in questo lungo pomeriggio su Radio Tutto Napoli.
Appresso sulle frequenze di Radio Tutto Napoli.
Ciao Carlo, grazie per essere stato con noi in questa lunga diretta qui su Radio